Wikimusic.
Vincenzo Bellini, raccontato da Sandro Cappelletto.
Chi poteva immaginare una fine così precoce e così rapida? I due ultimi anni erano stati intensi di lavoro e segnati da una serie di successi. Prima a Londra, dove andò in scena un vero e proprio festival dedicato a lui, il Pirata, Norma, i Capulete Montecchi, la Sonnambula, rappresentate nei due principali teatri della città. Poi il trionfale debutto dei Puritani a Parigi, dove il re Luigi Filippo gli conferisce la Legion d'Onore. Era il gennaio del 1835, cominciava il suo ultimo anno. E a Parigi volle rimanere per seguire da vicino le trattative complesse, ma anche molto concrete, per definire i suoi prossimi impegni nella città che rappresentava il sogno di ogni compositore. I teatri parigini non avevano limiti di budget. I compensi per gli artisti erano senza paragone. È ad agosto, nella villa del sobborgo parigino di Puteaux, dove era ospite di amici inglesi, che si manifestano i primi segnali della malattia, forse sottovalutata, forse confusa con un attacco di colera, infezione allora endemica, spesso epidemica. Nonostante la presenza di un medico, lo stato di salute non migliora. La malattia intestinale ed epatica, della quale aveva già sofferto negli ultimi anni, ha rapidamente il sopravvento. Vincenzo Bellini muore il 23 settembre 1835. Il funerale viene celebrato nella chiesa des Invalides. Sono presenti Rossini, Cherubini, Ferdinando Paer, i cantanti Tamburini, Ivanov, Rubini, Lablache. Sepolta al cimitero parigino del Père Lachaise, la salma viene traslata nel 1876 a Catania, la sua città natale, e tumulata nella cattedrale. Bellini era nato il 3 novembre 1801, doveva ancora compiere 34 anni. Dice l'epitafio scritto per Franz Schubert, scomparso a neppure 31 anni: «La musica seppellisce qui un bene prezioso, ma ancora più belle speranze. Per lui, come per Bellini e per tutti gli artisti che ne hanno condiviso la sorte, vale la considerazione di Robert Schumann: accontentiamoci di quanto ci hanno dato, che è già tantissimo». Qual è la nostra immagine prevalente quando pensiamo a Bellini? Il cigno di Catania, il genio infelice destinato ad una morte precoce, dunque perfettamente iscritto nella mitologia dell'artista romantico, l'inventore di sublimi melodie, un aspetto privilegiato anche da Giuseppe Verdi, che parlò delle sue melodie lunghe, 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 il musicista angelico, biondo con gli occhi azzurri, un sospiro in scarpine da ballo, come lo definì il poeta e scrittore tedesco Heinrich Heine. Hector Berlioz, che grazie alla sua attività di critico esercitava un forte influsso sull'opinione pubblica francese, sottolinea la sua profonda sensibilità, la grazia malinconica, l'ingenua semplicità, la dolcezza dei costumi, l'amenità dei modi. Si andava così formando voce dopo voce l'immagine parziale e falsata, ma ancora oggi radicata, di un compositore che segna con una personalità per molti aspetti innovativa quel periodo della storia della musica. Maria Rosa De Luca, autorevole studiosa dell'opera di Bellini, parla della progressiva costruzione dello stereotipo del compositore elegiaco, del creatore istintivo di melodie mirabili, ma non del tutto attrezzato sul piano delle competenze tecniche, come scienza armonica e ricchezza dell'orchestrazione. Vincenzo Bellini era il primogenito di una modesta famiglia di musicisti originaria di Torricella, in provincia di Chieti. Era stato il nonno a trasferirsi a Catania, dove divenne maestro di cappella del Senato cittadino. Musicista, ma di minor spicco, fu anche il padre, Rosario Bellini. In casa non c'era da sprecare, come non ce n'era in casa Rossini, in casa Donizetti, in casa Verdi. Le vicende dei nostri principali compositori sono anche storie di riscatto sociale. Vincenzo Bellini inizia in famiglia i propri studi musicali di pianoforte e composizione. Scrive i primi lavori di musica sacra e vocale e nel 1819, a 18 anni, riceve una borsa di studio per frequentare il Conservatorio di Napoli, considerato allora tra i più prestigiosi d'Europa. Nel 1824 esce la sua prima opera a stampa, una romanza, Dolente immagine, di Fille mia.
Dolente immagine di Fille mia, perché si squallida mi siedi accanto, che più desideri. Dirotto pianto io sulla tua cenere versai finore, io sulla tua cenere versai finore, io sulla tua cenere versai finore, io sulla tua cenere versai finore.
A Napoli, nel teatrino del Conservatorio, va in scena nel 1825 il suo primo melodramma, Adelson e Salvini, presentato come saggio finale del percorso di studi. L'anno successivo il debutto al Teatro di San Carlo, con Bianca e Gernando. Gernando è un nome fasullo, non esiste. Il titolo doveva essere Bianca e Fernando, ma la censura avrebbe considerato un reato di lesa maestà menzionare in un'opera il nome del sovrano del Regno di Napoli, appunto Fernando di Borbone. Il resto del suo catalogo operistico era chiuso in pochi titoli, composti in meno di 10 anni. Il Pirata, La Straniera, Zaira, I Capuleti e Montecchi, La Sonnambula, Norma, Beatrice di Tenda, I Puritani. Alcuni molto noti, altri più trascurati. Oggi, soltanto con Norma, e se i cantanti sono di richiamo, si può avere la certezza di riempire le sale, mentre nessuna delle opere di Bellini figura tra le 20 più rappresentate nei teatri di tutto il mondo e lui occupa soltanto il 18° posto tra i compositori più eseguiti, in una classifica dove primeggiano Verdi, Mozart, Puccini, Rossini, Donizetti, Wagner, Bizet, Johann Strauss, Tchaikovsky, Richard Strauss, Handel, Offenbach. Anche Franz Lehár con La Vedova Allegra e Humperdinck con Hänsel und Gretel lo sopravanzano. Perché Bellini è così distanziato dalle prime posizioni? Forse un motivo c'è e proverò a sostenerlo in questa sede, essendo ormai diventata Wikimusic la trasmissione ideale dove confrontare idee, ipotesi, dove provare a svelgere luoghi comuni, a scoprire, riscoprire, riflettere su autori, interpreti e opere. In un periodo in cui i giovani compositori si stanno interrogando su quale sarà il futuro dell'opera, e mentre da Parigi Rossini annuncia che darà l'addio alle scene, la scrittura di Bellini ha un aspetto che non è azzardato definire sperimentale. Prendiamo ad esempio La Straniera, che debutta alla Scala nel 1829. Le prime critiche ci raccontano dello stupore del pubblico del tempo, perché Bellini stava cercando un nuovo bello. Per bello sappiamo che cosa allora, in buona parte anche oggi, si intendeva: la bellezza delle voci. Ed è per questo che Bellini pretese sempre i migliori interpreti disponibili. Ma migliore per lui voleva dire un cantante capace di unire alle qualità vocali la nettezza della declamazione, la chiarezza della dizione. La Straniera è attraversata da momenti vocalmente splendidi, che rendono alla perfezione l'atmosfera di mistero, di suspense, che avvolge l'opera dall'inizio e non l'abbandona mai, nel segno di una continua tensione musicale e drammatica. A Bellini cominciano a stare strette quelle che verranno chiamate le solite forme dell'opera italiana. Prima recitativo, poi l'aria, poi un altro recitativo, poi un duetto e così via. È la sequenza dei cosiddetti numeri chiusi alla quale il pubblico era abituato e che si aspettava di ritrovare puntualmente. E siccome il pubblico decretava il successo o il fallimento di un'opera e dunque dell'impresario che la allestiva, al pubblico bisognava dare ragione. Tuttavia Bellini non se la sente di fermare il flusso del racconto per rispettare la prevedibilità delle solite forme. Si può forse fermare il flusso delle emozioni, delle situazioni spesso così contrastanti che segnano la nostra vita. Per realizzare questa continuità, per interrompere la prevedibilità della successione dei numeri chiusi, è necessaria una grande sapienza armonica, un aspetto che tendiamo a sottovalutare nella sua musica. I momenti di protagonismo del canto si schiudono all'interno della continuità dell'azione, sostenuta dalla tensione drammaturgica creata dalla musica. Ed è per questa dispiegata continuità che Wagner, fra tutti gli operisti italiani, indicherà Bellini come il proprio prediletto. Sin dalla prima rappresentazione, nel 1829, La Straniera è stata considerata l'opera meno convenzionale del catalogo di Bellini, in particolare per le ampie sezioni di recitativo risolte in uno stile declamato, che esprime l'inquietudine dei protagonisti. Episodi cantabili si alternano a frammenti di canto legato, al prevalere di episodi di puro melodismo, riuscendo così a tracciare nei momenti di dialogo parlato l'inquieta sismografia del carattere dei protagonisti. Tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento, nell'Europa romantica, c'è un solo compositore che può essere accostato a Bellini, Friedrich Chopin. Chopin ascoltò Norma e fu così impressionato da Casta Diva che ne scrisse un accompagnamento pianistico. Chopin, il grande slavo di educazione italiana, come lo chiamò Maurice Ravel. Chopin, che negli ultimi giorni di vita chiese gli venissero cantate delle arie di Bellini. Bellini e Chopin. stessa capacità di creare il mistero, la sospensione, musicisti della notte, lunari, maestri nell'arte del sottrarre, che spesso non amano gridare, preferiscono accennare, alludere, indagare. La loro affinità viene notata da Robert Schumann, che tuttavia la circoscrive a una leggera tendenza al canto mediterraneo e precisa: non appena il canto si conclude, dagli accordi di Chopin prorompe spesso lo spirito sarmatico in tutta la sua caparbia originalità. Bellini questi accordi non avrebbe mai osato scriverli, o non avrebbe neppure saputo farlo. Sarmatico, dice Schumann, cioè proveniente dalle pianure iraniche, dunque estraneo alla cultura musicale europea e mediterranea, mentre Bellini era imbevuto di aria mediterranea. Quanto alla sua sapienza armonica, questo è uno dei punti chiave del dibattito critico. Semplice, essenziale, perfino spoglia, oppure volutamente scarnificata, però non statica, al contrario, funzionale alla messa a nudo dei suoi personaggi, delle loro inquietudini, di una solitudine senza rimedio. Pochi compositori in Italia, scriverà Felice Romani, conobbero come Bellini la necessità di una stretta colleganza della musica con la poesia, la verità drammatica, il linguaggio degli affetti, l'evidenza dell'espressione. Nonostante l'ingaggio di interpreti di primissimo piano, Giuditta Pasta, Giulia Grisi, il tenore Domenico Donzelli, la prima rappresentazione di norma il 26 dicembre 1831 va male. Vengo dalla Scala. Lo crederesti? Fiasco, fiasco, solenne fiasco. Io non ho più riconosciuto quei cari milanesi che accolsero con entusiasmo, con la gioia sul viso e l'esultanza sul cuore, il pirata, la straniera, la sonnambola. Io parto col corriere e spero di arrivare prima della presente. Ma o io o questa lettera ti recherà la triste novella della norma fischiata. Così scrive Bellini all'amico compositore e compagno di studi Francesco Florimo. I motivi del fiasco? Mai chiariti. Forse l'ostracismo decretato da, e ancora Bellini che scrive, un partito formidabile, a me contrario, perché suscitato da una persona potente e da una ricchissima. È una lettera scritta allo zio materno Vincenzo Ferlito. La persona potente è probabilmente il duca Carlo Visconti di Modrone, sovrintendente dei teatri milanesi, che non aveva in simpatia la cantante Giuditta Pasta. Mentre la persona ricchissima è la neppure trentenne, già vedova, ex amante, si diceva, dello zar di tutte le Russie, Nicola I, e certamente splendida contessa russa Giulia Saimolov, che abita allora a Milano, ed è schierata a favore della musica del compositore Giuseppe Pacini e dunque è contraria a Bellini, che pure le aveva dedicato un'opera e qualche giorno del proprio tempo, e che ora la liquida con uno sbrigativo: è matta. Meravigliose cronache di un mondo che fu e che Stendhal ha descritto in modo impareggiabile. Più concretamente, il fiasco a una prima poteva avere severe conseguenze. Ha scritto Daniele Carnini. Il pubblico era sovrano in teatro, prendeva tremendamente sul serio il trattenimento operistico e poteva influenzare la stampa e tutto il sistema produttivo. Se l'opera non piaceva, il pubblico non andava a teatro e l'impresario falliva. E se l'impresario falliva, i proprietari dovevano accollarsi l'onere della gestione a loro spese. L'opera sgradita veniva tolta dal cartellone dopo poche recite e sostituita con un'altra, per lo stesso cast. Norma debutta nel 1831, 2 anni dopo la decisione di non comporre più opere di Gioachino Rossini, il cui Guillaume Tell venne rappresentato a Parigi nel 1829. Uscito di scena il compositore che aveva dominato gli ultimi 15 anni, poteva iniziare la corsa alla successione. Anche per questo motivo la competizione era molto accesa, infiammati gli interessi dei partiti schierati a favore o contro un cantante, un compositore, un impresario. Dopo la caduta alla prima, Norma si rialza presto, già alla seconda rappresentazione. Bellini, smentendo il primo impulso, resta a Milano e fa in tempo ad assistere al trionfo, così raccontato da un testimone d'eccezione, Gaetano Donizetti. La Norma ebbe un'accoglienza un po' fredda, anzi, diciamo la verità, ostile, da parte di un pubblico numeroso la prima sera che si presentò alla Scala. Da 4 sere, invece, una folla immensa prende d'assalto palchi, gallerie, poltrone, platea e riempie la vastissima sala in modo incredibile. Norma avrà 34 repliche, dato oggi improponibile, in una città che allora non raggiungeva i 200.000 abitanti e in un teatro la cui capienza sfiorava i 3.000 posti. Anche in Norma prevale la concezione unitaria che distingue Bellini, evidentissima nel primo atto, nell'ampio passaggio dal duetto al terzetto tra Norma, Dalgisa e Poglione, e nel finale dell'opera, quando si susseguono la scena e l'inno guerriero Guerra, guerra, poi il duetto Norma-Poglione in Mia man al fin tu sei, poi il concertato di chiusura qualcor tradisti, poi ancora dee non volerli vittime, un lento crescendo che ancora una volta afferma il potere della musica di stravolgere il tempo della realtà, trasformandolo in tempo della percezione interiore. Bellini era consapevole della novità che esprimeva e in una lettera all'amico Giovan Battista Perucchini del 31 dicembre 1831 definisce questi due ultimi pezzi di Norma di un genere così nuovo e di tale effetto che han fatto tacere quanti nemici io potea avere, ed io stesso vi assicuro che li stimo i pezzi migliori che sindora ho scritto. La forma si dilata, la regola dei numeri chiusi si incrina, l'opera comincia con la prima battuta e termina inarrestabilmente con l'ultima, che si abbatte su di noi colma di tutto quello che l'ha preceduta. Così ha scritto Fedele D'Amico. La sua principale persuasione poetica e insieme la strategia comunicativa sono riassunte in questa frase: il dramma per musica deve far piangere, inorridire, morire cantando. Fedele a questo principio, Bellini ha potuto conoscere in vita un grande successo. Adesso il mio stile ha incontrato nei primi teatri del mondo ed ha incontrato in modo da fanatizzare. Alla fine dell'estate 1833, Bellini si trasferisce a Parigi. Qui ascolta per la prima volta le sinfonie di Beethoven. Qui conosce, tra gli altri, Frédéric Chopin, Heinrich Heine, Eugène Delacroix. E a Parigi consolida i rapporti con Rossini, nel frattempo diventato consulente artistico del Théâtre Italien, dove vengono messi in scena Il Pirata e I Capuleti e i Montecchi. Nel febbraio del 1834 è proprio il Teatro Italien a commissionargli una nuova opera, I Puritani. Sul libretto del conte Carlo Pepoli, un poeta ed un esule politico, la sua prima esperienza teatrale. Bolognese, Pepoli era stato coinvolto nei moti mazziniani del 1830 e 31 e dopo la loro sconfitta era stato costretto ad emigrare a Parigi. La sua attività politica e militare, entrò nella legione straniera francese ed ebbe il grado di tenente. Poi, tornato in Italia, divenne sindaco di Bologna e fu nominato senatore del regno. Si unisce a quella letteraria ed è autore di testi che saranno messi in musica, oltre che da Bellini, anche da Rossini. Suoni la tromba intrepido, io pugnerò da forte. Bello è affrontar la morte gridando libertà. Amor di patria impavido, mieta i sanguigni allori, poi terga i bei sudori e i pianti la pietà. Sia voce di terror, patria, vittoria, onore. Il duetto virile e marziale tra Giorgio e Riccardo dai puritani, un basso e un tenore, certamente sollecitato dalla frequentazione con Pepoli, è l'inizio di un sentimento patriottico da parte di Bellini. Chissà, la prima guerra di dipendenza italiana è ancora lontana, però nel 1835 mancano soltanto 7 anni al debutto del Nabucco di Giuseppe Verdi e al trionfo del suo patriottico Va pensiero. Quali traguardi avrebbe raggiunto Bellini se fosse vissuto qualche anno di più? Domanda vana. Ancora una volta, accontentiamoci, colmi di gratitudine, di quanto ha scritto, rivelandosi come un musicista e un drammaturgo completo, consapevole, inconfondibile.
Il 23 settembre 1835 muore a Puteaux, nei pressi di Parigi, Vincenzo Bellini. Sandro Cappelletto lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.